Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. Molti sono i chiamati, dice il Signore, ma pochi gli eletti. La parabola che si legge questa domenica è simile a quella che si è letta domenica scorsa, che è la parabola di vignaioli uccisi. Un re ha fatto un banchetto di nozze per suo figlio e va a chiamare quelli che erano stati invitati. Questo re è chiaramente Dio e gli invitati, i primi invitati, sono il popolo di Israele. Gli invitati però non rispondono. Lui allora manda i suoi servi a ripetere che tutto è pronto per il pranzo di nozze, che i cuori sono stati uccisi, gli animali ingrassati anche per fare il banchetto e che quindi vengano al banchetto di nozze. Ma loro se ne vanno, uno per gli affari suoi, uno alla sua campagna, e alcuni prendono i suoi servi, i profeti e i giusti dell'Antico Testamento, li maltrattano o anche li uccidono. E di uno di questi non facciamo la memoria oggi, perché oggi è la memoria del giusto Zaccaria, padre di San Giovanni il Battista, e di cui fa testimonianza il Signore stesso nel Vangelo secondo Matteo, quando dice che sarà resa giustizia del sangue di tutti i giusti, versato dal sangue del giusto Abele al sangue del giusto Zaccaria, figlio di Barachia, ucciso tra la tenda e l'altare, e ucciso mentre nascondeva suo figlio durante la persecuzione al tempo di Erode il Grande. Ecco, il padre, allora il re, manda di nuovo i suoi servi per distruggerli, per incendiare le città di quelli che erano stati invitati per primi e che quindi non entrano nel regno, nel banchetto nuziale. E manda di nuovo i suoi servi per gli angoli delle strade, per le vie, e li fanno chiamare tutti. I servi chiamano tutti, buoni e cattivi, ci dice il Vangelo. Entrano tutti quanti al banchetto delle nozze e il re passa per vedere quelli che sono venuti e vede uno che non ha l'abito delle nozze. A noi può sembrare strano che lui si arrabbi perché uno non ha l'abito delle nozze, visto che lui ha fatto chiamare tutti. Tutti vuol dire anche persone povere, ma evidentemente questo della parabola era un re al modo orientale. Quindi se chiamava a partecipare alle nozze, lui stesso forniva anche l'abito per presentarsi alle nozze. E gli dice: come hai fatto a entrare qui senza avere l'abito nuziale? E per questo lo fa andare via. E per questo il Vangelo termina dicendo: molti sono stati chiamati, ma pochi sono gli eletti. Ora, noi tutta per capire questa parabola dobbiamo capire che cos'è questo abito di nozze, e ha probabilmente due significati. Uno, primo, molto materiale: l'abito delle nozze è l'abito del battesimo. Non si entra nel regno se non attraverso il battesimo, perché si entra nella Chiesa attraverso il battesimo, e il battesimo fa connaturati a Cristo, perché quanti vi siete battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, dice l'Apostolo nella lettera ai Romani. E la Chiesa è l'inizio del Regno dei Cieli, è il preannuncio del Regno dei Cieli qui sulla terra. L'altro significato è un po' più profondo e lo vediamo se proprio da quelle parole finali del Vangelo di oggi, che si possono, volendo, interpretare anche male. Qualcuno, anche se nella storia qualcuno le ha interpretate male. Cosa vuol dire che molti sono chiamati ma pochi gli eletti? Cioè, pochi sono quelli scelti alla fine. Dio cosa fa? Prima chiama tutti e poi ne sceglie soltanto alcuni per salvarsi e gli altri li manda via? No. Questo significa che la nostra salvezza non dipende soltanto da Dio. Non è solo Dio che decide di salvarci, dobbiamo essere anche noi a decidere che vogliamo essere salvati. e per decidere che dobbiamo essere, che vogliamo essere salvati, dobbiamo dire sì alla salvezza che Dio ci offre. Quindi Dio chiama tutti, ma pochi sono quelli che rispondono davvero. Ci sono tanti battezzati nella Chiesa, nel mondo, ma il fatto di essere battezzati non significa automaticamente essere salvati. Ci sono tanti che vanno in chiesa tutte le domeniche, ma il fatto di andare in chiesa tutte le domeniche non significa che noi siamo giustificati davanti a Dio. Ci sono tante persone oneste in questo mondo, ma il fatto di essere oneste da solo non significa di essere giustificati davanti a Dio. Per essere giustificati davanti a Dio ci vuole fondamentalmente una cosa, che è la fede, ma la fede vera. Dice il profeta Abacuc: il giusto per fede vivrà. Sono parole che poi cita l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. Il giusto per fede vivrà, cioè quello che Dio ha reso giusto per via della sua fede vivrà. Dice San Paolo: perché è stato reso giusto, è stato giustificato Abramo? Per le sue opere? No, Abramo è stato giustificato per la sua fede. Abramo credette e ciò gli fu computato a giustizia, dice la scrittura. Quindi la prima cosa che serve per essere salvati è la fede, ma deve essere una fede vera, perché noi possiamo, non chiunque dice Signore, non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. La fede può essere vera o può essere falsa, e noi lo riconosciamo, perché la fede falsa non produce opere. La fede vera invece produce opere, che non sono più le opere della legge, non sono più il fatto che noi osserviamo i comandamenti perché abbiamo paura di andare all'inferno o perché abbiamo paura della punizione di Dio, ma osserviamo i comandamenti perché riteniamo noi giusto osservare i comandamenti e perché noi stessi non ci sentiremo bene a non osservarli. Osservare i comandamenti non intendo soltanto i 10 comandamenti dell'Antico Testamento, in generale tutti quelli che sono i comandamenti di Dio, della scrittura, della tradizione della Chiesa, tutte quelle che sono le regole sia di vita morale del cristiano, sia della vita spirituale. Il cristiano che ha vera fede si riconosce perché queste cose le fa volentieri, non le fa per costrizione. Se uno invece fa queste opere per costrizione, vuol dire che non le fa per fede, e allora queste opere non lo giustificano. Uno può essere l'uomo apparentemente più giusto del mondo, ma se le cose che fa le fa perché è costretto e fa senza amore per Dio e le fa senza amore per il prossimo, allora queste opere non valgono, perché sono opere della legge, non sono opere della fede. Quello che giustifica alla fine è soltanto la fede, perché è soltanto la fede che ci permette anche di operare veramente in Dio. E Sant'Agostino, vescovo di Ippona, commentando la prima lettera di San Giovanni, a un certo punto se ne esce con una frase un po' a effetto, che è: poiché Dio è amore, tu ama e allora puoi fare quello che vuoi. Anche questa è una frase che, volendo, si può interpretare molto male, però se noi cerchiamo di capire qual era il senso che gli dava Sant'Agostino, capiamo il punto fondamentale della fede qual è. Che quando l'uomo è stato battezzato in Cristo e si è rivestito di Cristo, comincia a pensare come Cristo. E più un cristiano cresce nella fede, più lui continuerà a pensare come Cristo. Questo non vuol dire che non farà dei peccati, ne facciamo tutti. Questo vuol dire però che la sua vita non sarà più sua, non sarà lui che vive, sarà Cristo che vive dentro di lui. E quindi la fede è questa, e noi lasciamo che Dio viva dentro di noi. E come Dio è amore, quindi fa tutto nella sua economia della salvezza, ha fatto tutto per amore, così anche noi, se ci comportiamo con amore sia verso Dio che verso gli altri, non possiamo sbagliare, posto che sia amore vero e non sia, cioè amore per gli altri e non sia amore per noi stessi, perché tante volte noi chiamiamo, usiamo la parola amore per indicare cose che non c'entrano in realtà nulla con l'amore e c'entrano invece molto con il nostro egoismo, con l'amore appunto per noi e per la nostra vita, per i nostri bisogni. Quello che Dio ci chiede invece è che noi mettiamo la nostra libertà a servizio suo, e che deve, in questo modo diventiamo veramente liberi, perché noi siamo liberi davvero non quando facciamo quello che ci pare, ma nel momento in cui noi facciamo lavorare Dio dentro di noi e pensiamo con la libertà di Dio, perché a quel punto allora sì, davvero siamo diventati figli di Dio. Diceva sempre Sant'Agostino, ognuno alla fine è quello che ama. Se ami la terra, sarai terra. Se ami Dio, la scrittura dice, voi siete dei e figli dell'Altissimo tutti. A Lui onore e gloria, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.